Il Sud Sudan è sull'orlo del baratro e studenti e cittadini scendono in strada a Giuba e protestano. Pur poggiato su una delle bolle petrolifere più estese dell'Africa, il giovane paese ha visto crollare la propria economia, in particolare dopo la guerra scoppiata a dicembre 2013, con sanguinosi scontri tra le truppe governative del presidente Salva Kiir e i fedelissimi del vicepresidente Riek Machar. Ce ne parla da Nairobi Bruna Sironi, corrispondente della rivista Nigrizia per il Corno d'Africa.
C'è un'inflazione galoppante, per cui succede che si vada al mattino a comprare qualsiasi cosa al mercato e si torni nel pomeriggio e il prezzo è già cambiato ed è aumentato. 100 dollari si cambiano adesso a 8.500 scellini, si cambiavano prima della guerra a 350. Nel paese già c'erano problemi con il cambio della moneta, molta corruzione, i dollari che non si trovavano perché venivano in qualche modo presi, insomma, dalla leadership che poi giocava sul cambio, già prima della guerra. Però con la guerra poi dopo la situazione è precipitata. Intanto è aumentata la corruzione, poi è diminuito assolutamente la produzione di cibo, è diventato difficilissimo far arrivare le derrate alimentari anche di prima necessità. Tutto arrivava a Giuba e poi da Giuba veniva distribuito dall'Uganda o dal Kenya. Adesso le strade sono assolutamente impraticabili o praticabili con molte difficoltà, per cui i camion si devono muovere con una scorta, ci sono molti agguati, il territorio è insicuro, per cui tutto questo fa schizzare in alto i prezzi.
Uno stato di tensione e violenza che si protrae da quasi 4 anni, aggravato da dissensi etnico-politici che nelle ultime ore hanno portato il presidente Salva Kiir a licenziare il capo di stato maggiore dell'esercito. Il generale Malonghe è da molti indicato come uno degli istigatori degli scontri tra etnia Dinka, a cui appartiene lo stesso capo di stato, e quella Nuer, di cui è esponente Riek Machar. Ancora Bruna Sironi.
A Giuba la città è presidiata dalla polizia, non dall'esercito, il che vuol dire che ci sono problemi tra l'esercito e la polizia e che il presidente ormai ritiene che l'esercito non lo protegga sufficientemente. L'esercito è fedele a Malong, al capo di Stato Maggiore, che lui abbia messo in piedi una rete di connivenze all'interno dell'esercito che rispondono a lui e a nessun altro.
In questo quadro la situazione umanitaria si fa sempre più precaria. Secondo l'UNICEF e l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, il numero dei bambini fuggiti dal Sud Sudan ha superato quota 1 milione. Lo spiega Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.
Il Sudan fa parte di quei 4 paesi che oggi vivono la più grave carestia dal 1945, in condizioni quindi diciamo disumane. Abbiamo delle evidenze di casi di malnutrizione diffusa per circa 250.000 bambini. A questo aggiungiamo che un bambino su 5 è costretto alla fuga dalla propria casa perché il conflitto è devastante e perché soprattutto appunto le parti in causa diciamo, non trovano un'intesa. Quindi diciamo, siamo davvero sull'orlo della catastrofe.
Gravissimo anche il quadro degli sfollati interni, come evidenzia Iacomini.
All'interno del Sud Sudan abbiamo 1.000 bambini uccisi fino ad oggi o feriti dal conflitto. Questo è un dato che va detto, ma ci sono 1.100.000 bambini che sono sfollati. La gran parte di questi addirittura non frequentano le scuole, è il più alto numero al mondo. Quindi è una situazione traumatica anche per questi bambini che subiscono sconvolgimenti fisici, hanno paura, vivono una situazione di stress, rischiano di essere reclutati dalle forze armate ed hanno diciamo, dei grandissimi problemi legati allo sfruttamento sessuale e all'abuso. Ecco, ma pensiamo anche alla situazione dei paesi vicini, cioè gran parte di queste umanità indifese fuggono in paesi come l'Uganda, il Kenya, l'Etiopia, il Congo, no? Attraversando i confini. Spesso sono da soli, non sono accompagnati e quindi sono esposti doppiamente a violenze, sono esposti doppiamente ad abusi. Ecco, in questi casi diciamo, noi stiamo cercando di intervenire proprio per dare sostegno alle famiglie laddove questi bambini si trovano inseriti in contesti familiari, ma dove non ci sono stiamo cercando di registrarli, di proteggerli e di inserirli all'interno di strutture che possano in qualche modo provvedere in questa fase a tutto, sia alla protezione psicologica ma anche a quella umanitaria che vuol dire anche un'assistenza alimentare immediata.